Dagli studi di Radio Palazzo Carli va ora in onda il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Il Buon Samaritano. Diamo voce ai protagonisti della nostra società. Trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.
Buonasera cari ascoltatori. Regaliamo a questa puntata un soffio di internazionalità. Da alcuni mesi una giovane specializzanda in ginecologia sta facendo formazione in Angola, nelle strutture ospedaliere dell'organizzazione Medici con l'Africa QAM. Lavora a contatto diretto con le mamme e i bambini. È in linea con noi, direttamente dall'Angola, Maria Chiara Del Savio, giovane medico pordenonese. Buonasera Maria Chiara.
Buonasera, piacere a tutti.
Com'è maturata la decisione di destinare un periodo della sua formazione specialistica a un'esperienza in Africa e precisamente in Angola?
L'idea è nata molti anni fa, la scintilla è scattata quando durante le superiori mio papà mi ha portato per la prima volta in Africa e stava seguendo un progetto e mi sono aggiunta a uno dei suoi viaggi, quindi la scintilla è partita molti anni fa. Poi da qui è voluta l'idea.
E si tratta di un'attenzione particolare per una parte povera del mondo. Come si è sviluppata la sua sensibilità verso il prossimo?
Devo dire che la ritrovo molto nei viaggi che ho fatto. Secondo me è proprio il fatto di viaggiare, di confrontarsi con realtà diverse dalle proprie, di vedere come le persone vivono in modo diverso, che sia migliore, che sia peggiore rispetto al nostro stile di vita. E questo fa scattare quella curiosità di confrontarsi con realtà diverse.
Ci sono delle motivazioni particolari alla base di una scelta così delicata?
Sì, perché tutto appunto è nato durante questo viaggio in Etiopia e da qui è scattata la scintilla. Poi durante il periodo universitario sono entrata in contatto con l'associazione QAM, Medici con l'Africa, e con cui abbiamo collaborato facendo dei progetti durante gli anni universitari. Da qui mi è venuto il sogno di realizzare sul campo questa esperienza. E questo è stato un percorso che si è creato piano piano.
Lei ha deciso quindi di lavorare per i Medici con l'Africa QAM, che ricordo ai nostri ascoltatori è una organizzazione presente in una decina di paesi dell'Africa subsahariana, quelli più poveri, dove non ci va nessuno. Di che cosa si sta occupando in un'area fragile per i tassi di mortalità materna e infantile? Cioè, su che progetti sta lavorando?
Allora, io sono appunto partita come specializzanda di ginecologia ostetricia per lavorare in questo ospedale, perché grazie al QAM c'è la possibilità di passare 6 mesi della propria formazione specialistica sul campo, e quindi per me c'è questa collaborazione con l'università, e quindi di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante l'università in questi 6 mesi in un ospedale in cui collabora il QAM. Sono partita per l'Angola e l'Angola è uno tra i paesi più poveri del continente africano, in cui gode della fama di avere gli indicatori di salute tra i peggiori al mondo, in particolare appunto nel contesto della salute materno-infantile. In particolare la regione in cui stiamo lavorando, che è la regione del Cunene, l'ospedale di Shulo si trova nella regione del Cunene, è una regione a sud del paese, al confine con la Namibia, ed è una delle regioni tra le più povere dello Stato. Quindi questo è il contesto in cui stiamo lavorando. È un ospedale rurale e collocato in un posto molto remoto di questa regione, altrettanto remota.
E secondo lei è un'esperienza che si può consigliare tranquillamente ad altri giovani specializzandi?
Sì, nel senso che io la consiglio caldamente per vivere una medicina diversa, sia per forse ritrovare un po' l'essenzialità della vera medicina. Quindi di fronte a un problema, pensare solo a quel problema e non tutti i protocolli che ci stanno dietro, ma tentare di risolvere con le risorse che si hanno a disposizione, sia materiali sia poi proprie, di conoscenze, di esperienze, e risolvere il problema che si ha davanti. Quindi sì, io la consiglio sia come esperienza professionale che come esperienza poi personale.
Può descriverci il contesto umano e sociale in cui lavora?
Sì, allora appunto l'ospedale di Sciulo è collocato in questa regione rurale del Cuneene, appunto, come dicevo. È un ospedale, un piccolo ospedale fondato nel 1954 ed è gestito attualmente sia dalla diocesi che dal governo, e appunto poi il QAM è di supporto. La popolazione di riferimento, il bacino di utenza, è di circa 300.000 persone, quindi il bacino di utenza è molto vasto, e sono principalmente la popolazione ovviamente è molto, molto povera, e questo è l'ospedale di riferimento della zona. Nel distretto, oltre a questo ospedale, ci sono 3 centri di salute e 24 posti di salute, che comunque poi hanno come riferimento questo ospedale. Quindi sì, il contesto è molto difficile.
Sì, io sono stato in qualche paese dell'Africa, sempre con esperienze del QAM. So che il centro di riferimento è sempre l'ospedale, ma ci sono delle reti di servizi che coprono questi territori che sono vastissimi, e ci vuole anche un
Esatto.
giorno per arrivarci. Sì, sono spazi enormi, sì.
Esatto, giusto ieri siamo stati in uno dei centri di salute, e per raggiungerlo abbiamo dovuto fare 4 ore di macchina, ovviamente con una strada molto dissestata, e siamo andati a supervisionare le condizioni lavorative, in cui anche le risorse a disposizione di questi centri di salute, che ovviamente sono poche.
Sì,
Quindi sì, questo è solo un esempio, a 4 ore dall'ospedale, quindi ci si può immaginare quanto tutto questo implica nella trasferenza, nell'afferenza poi di un paziente grave da questo centro di salute all'ospedale di riferimento.
A lei, giovane italiana, arrivata in Angola partendo da un paese quasi senza culle, che impressione le fa constatare l'elevato numero di nascite? E ricordiamo, tra l'altro, che un buon 70% della popolazione africana ha meno di 30 anni di età.
L'impatto è molto forte, diciamo anche da un punto di vista proprio nettamente professionale. Basti pensare che nell'ospedale in cui lavoro una gravidanza è considerata a rischio quando è la terza gravidanza, cioè quando vuol dire che la mamma già ha due figli a casa. Qui la maggior parte delle donne hanno 8, 9, 10 figli a casa, e quindi è proprio la normalità. Quindi bisogna un attimo anche risettare il concetto di rischio di gravidanza. Quindi diciamo che l'impatto maggiore l'ha avuto anche dal punto di vista professionale proprio.
Come di consueto, un breve stacco musicale, ma vi prego di restare con noi.
Africa, vulcano donna uomo, Neandertal, la donna Sigiro, fiore caverna pantera, acqua nera. Fiore caverna pantera, acqua nera. Lasciami entrare nell'Africa. Qui fuori c'è troppa logica. Lasciamo fare alla musica. Lo so che non sei così angelica. C'è un'invasione barbarica. Nella tua danza galattica. Il vento di stelle fruttifica. Quando la mistica è fisica. Thank you.
in linea con noi dall'Angola la dottoressa Maria Chiara Del Savio. Allora le chiedo, si può restare indifferenti di fronte alle scene tribolate di paesi dove partorire è ancora un'esperienza che mette a rischio la propria vita?
Assolutamente no. Basti pensare che in questo contesto meno del 16% delle donne ha accesso a un parto assistito, a un parto in ospedale. Di fronte a questo però non ci si deve neanche scoraggiare, perché non si rimane neanche indifferenti, diciamo all'opposto, quando si vede una mamma che è venuta da ore e ore di distanza a partorire in ospedale, si affida alle cure dell'ospedale, quindi vederla partorire in un posto sicuro non lascia indifferenti, perché si capisce davvero che si può fare la differenza.
C'è qualche episodio che le resterà a lungo impresso sia nel bene che nel male?
Sì, allora, più che un episodio in particolare, quello che mi rimane molto impresso è un insieme di episodi che ho fortemente impressi nella mente e purtroppo nel punto di vista negativo, cioè quanto ancora in un contesto come questo la medicina tradizionale sia fortemente presente. Spesso le mamme durante la gravidanza, ma anche per i propri figli, spesso si affidano prima al qui si chiama il timbandero, al medico tradizionale, prima ancora di affidarsi a una figura professionista. E quindi ho in mente le molte scene di situazioni molto gravi, perché in quelle cure sono state ritardate, perché appunto prima si sono stati affidati alle cure di questi kimbanderi per settimane, per mesi. Quindi diciamo che forse le scene che mi rimarranno più impresse purtroppo sono queste.
Quindi c'è da lavorare tanto. Come immagino che il Covid abbia aggravato ulteriormente i problemi di strutture sanitarie che sono già di per sé stesse fragili. Com'è la situazione Covid?
Allora, qui diciamo la situazione Covid è stabile, però si percepisce nettamente l'impatto che ha avuto. Io sono qui solo da 6 mesi, quindi non ho vissuto su di me la differenza pre-Covid e post-Covid, però gli infermieri, i medici locali raccontano che prima del Covid l'ospedale è gremito di persone, c'erano pazienti, non bastavano i letti, i pazienti dovevano stare nei corridoi, e adesso invece i pazienti sono pochi, quindi più che il Covid si vive il forte impatto che ha avuto sull'affidarsi all'ospedale. Quindi se prima si era fatto 2 passi avanti, se la gente realmente si affidava all'ospedale, adesso forse non perso la fiducia, però ci si pensa 2 volte prima di andare in ospedale, quindi dai corridoi gremiti di pazienti pre-Covid, adesso purtroppo questi corridoi sono più vuoti e il bacino di utenza rimane quello. Quindi questo vale anche per le donne e l'assistenza al parto.
Quindi sarà...
si vive molto l'impatto, la differenza pre-Covid, post-Covid, proprio nell'accesso alle cure ospedaliere, purtroppo.
Quindi ci sarà ancora adesso da lavorare di più, perché bisognerà convincere, bisognerà fare delle iniziative di coinvolgimento culturale, perché immagino
esatto.
Che siano tornati i parti nei villaggi e questo non è un buon segno.
Esatto. No, esatto, ci si è la sensazione è che ci si è un po' disabituati all'accesso in ospedale. Sì, ovviamente il numero di parti del distretto rimane quello, però i parti in ospedale calano e quindi questo sì, non è un buon segno. Quindi sì, c'è da lavorare molto.
E lavorare con poche risorse a disposizione sembrerebbe di per sé una partita persa prima ancora di essere giocata. Questi paesi hanno la possibilità di un riscatto? Vede dei segni di ottimismo?
Allora, ovviamente è un po' difficile generalizzare, nel senso che in questi paesi esistono contesti molto differenti. Io attualmente sto lavorando in una delle regioni più povere dell'Angola e qui è difficile, diciamo che l'ottimismo È difficile, però ci vuole, e altrimenti il lavoro qui non ha senso. Quindi bisogna pensare alle poche risorse che si hanno a disposizione, sia in termini di farmaci, di materiale, ma anche di risorse umane, e investire, credere e lavorare su quelle. Quindi credere nel poco che si ha, quindi non è impossibile. Il riscatto è difficile in contesti come questo. Ancora non si vede la fine, è ancora lontano, però bisogna crederci.
Bisogna crederci alla cura come bene universale, che è un po' l'obiettivo del QAM. E, senta,
esatto.
Un amico, e penso che sia un amico comune, e mi riferisco a Don Dante Carraro, che è il direttore del QAM, per me una figura carismatica, ha scritto un libro con un titolo significativo, Quello che possiamo imparare dall'Africa. Si tratta di un tentativo di limitare le troppe narrazioni negative che mettono in cattiva luce gli africani. Lei che cosa pensa? L'Africa le sta insegnando qualcosa?
Assolutamente sì. Io ho passato, mi manca un mese per questa esperienza, quindi sono qui a Shrew da 5 mesi, e quello che mi ha più insegnato è il riprendere possesso del proprio tempo, della propria vita, delle ore che ha una giornata. Quindi per me questi 5 mesi in realtà non sono stati 5 mesi, ma sono stati il doppio, il triplo, per l'intensità con cui li ho vissuti. Quindi mi ha insegnato questo, a vivere a pieno i 60 minuti che ha un'ora.
Ecco, l'Africa vista attraverso le miopie, chiamiamole così, occidentali, c'è disinteresse verso questo grande continente. Chiediamoci, forse capita questo perché l'Africa ci sbatte in faccia i problemi scomodi. Lei cosa ne pensa?
Penso che i problemi bisogna affrontarli, e quindi venirli a vederli sul campo. Quindi Quello che consiglio soprattutto ai giovani medici, ai giovani specializzandi, è di venire a viverli questi problemi. Quindi il mio consiglio è di fare questa esperienza di JPO, Junior Project Officer, a tutti i giovani medici, e vivere questa esperienza sul campo.
Ecco, voi puntate molto anche sulla formazione di persone locali, sia infermiere,
esatto,
che medici. Come sta andando?
Allora, durante questi 6 mesi abbiamo fatto 2 formazioni frontali e pratiche, rivolte sia a infermieri locali che a medici locali. E, c'è molto interesse, e vengono molto, molto apprezzate. Sì, quindi il lavoro è sul campo, e si tiene molto ad accrescere, a dare, perché rimanga qualcosa, non soltanto che il lavoro non sia soltanto quei 6 mesi, parlo per me, questi 6 mesi in cui ho lavorato con loro, ma che rimanga qualcosa anche dopo. E quindi sì, investire molto sulla formazione.
Ecco, l'importante del QAM, ed è tra l'altro la caratteristica che mi ha attratto come una calamita, è quel con, medici con l'Africa, che è molto diverso da medici per l'Africa. Cioè, con significa un cammino insieme alle comunità locali, che mi pare sia la strategia che spiegava anche lei, quella di insegnare sul campo per lasciare quindi delle competenze professionali e anche umane. Come di consueto, un breve stacco musicale, ma vi prego di restare con noi.
Além de trabalhar como empacotadeira. todas as Bahias. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais.
Filhinho dá um tempo, é tanto bom pra ver o ritmo de vida de mama. Além de trabalhar, como ir pra costa-feira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar, como ir pra costa-feira nas casas Bahia.
Ser legal, ser legal, ser legal, deve ser legal, ser legal.
In linea con noi dall'Angola la dottoressa Maria Chiara Del Savio. E siamo in conclusione. Io le chiedo, qual è il suo sogno nel cassetto?
Sembrerà banale, però dopo questi 5 mesi qui a Sciulo è ripartire. Quindi il sogno nel cassetto è ripartire e vivere questa esperienza in un altro contesto e poterla confrontare. Quindi il sogno nel cassetto è ripartire domani.
Ripartire domani per l'Africa o sempre per una meta di qualche paese povero?
E questo non sarò io a deciderlo. Come il destino mi ha portato qui a Sciulo, vedremo cosa mi riserverà il destino.
Ecco, io le auguro con tutto il cuore tanta Africa ancora, perché l'Africa poi alla fine diventa un male incurabile, uno non vede l'ora di tornare giù, è così?
Sì, è così, confermo.
Bene, grazie e salutiamo i nostri radioascoltatori, buonasera a tutti.
Grazie mille, buona serata.
Dagli studi di Radio Palazzo Carli avete ascoltato Il Buon Samaritano, rubrica settimanale del volontariato con storie, testimonianze e personaggi. Una trasmissione a cura di Giuseppe Ragogna.